Salve prof, ci risentiamo al telefono? Come va? Va un po' meglio?
Sì, sto bene, ma devo stare ancora confinata per un po', e quindi comunque va bene e possiamo registrare tranquillamente la trasmissione.
E allora si registra l'indomani della Fiera del Bestiam, che è sempre una bella cosa per gli alunni più piccoli, cara prof.
Sì, peccato che erano mi piacevano di più e soprattutto piacevano di più i miei nipotini le edizioni di ante-Covid, quelle con molti animali da vedere, da guardare, da osservare. Invece adesso è diventato più quasi una fiera dell'artigianato, comunque ben venga lo stesso, poi era una bella giornata, quindi penso sia stata una soddisfazione per tutti, no?
Penso proprio di sì. Senta, nella settimana invece, per quanto riguarda la scuola, beh, insomma, non tantissime notizie perché c'è la guerra in Medio Oriente, sì. Notizie che hanno sconvolto anche i palinsesti giornalistici.
Decisamente, è giusto che si parli di guerra, anche se sarebbe meglio non doverne parlare. Io spero che si accenni anche nelle scuole a questo discorso, perché insomma non ricordiamoci della Shoah soltanto quando c'è la giornata della memoria, però ricordiamoci anche che c'è un popolo che, viva Dio, ancora dai tempi degli antichi romani, sono i palestinesi, erano i filistei di allora, non ha un posto dove stare, quindi sì, se ci volessimo tutti bene sarebbe meglio. Ecco, comunque che se ne parli anche nelle lezioni di storia e di geografia a scuola.
Allora, cosa molto importante, perché nel corso di questa settimana c'è stato invece il convegno che si è tenuto a Roma, e sul tavolo dei relatori c'erano non uno ma ben due Nobel, cara prof.
Sì, due Nobel per la fisica, uno il Nobel italiano Giorgio Parisi, che ormai abbiamo imparato tutti a conoscere, l'altro un Nobel del 2012, un certo Serge Haroche, e tutti e due si sono trovati ovviamente d'accordo per spingere perché ci sia una educazione scientifica migliore a scuola, migliore e maggiore, sono due cose da tenere presenti, non solo la qualità ma anche la quantità, perché se ne fa troppo poca. Ad esempio hanno fatto notare come dalle statistiche risulti che quasi pochissima gente sa che gli antibiotici non servono a nulla contro i virus, perché l'antibiotico uccide i batteri, non i virus. E di conseguenza si chiede continuamente l'antibiotico al dottore e in questa maniera si creano i famosi batteri antibiotico resistenti. Questa è una delle nozioni che dovrebbe venire fatta, al di là di studiare la cellula in tutti i suoi componenti, che magari ai bambini dice anche poco, ma spieghiamo che certi piccoli esserini vengono uccisi da e altri certi no. E quindi differenze di questo genere, per esempio, dovrebbero assolutamente essere presenti nella cultura di base di una terza media, ma anche di una quinta elementare, di tutti i nostri ragazzini. E poi dovrebbero imparare a leggere i dati. Lo si fa già di più che in passato, perché adesso qualsiasi bambino di quinta elementare sa leggere un diagramma e un istogramma, però poi si fanno abbastanza confusione quando vengono dati i numeri un po' in percentuale, un po' in rapporto, e non è automatico che uno immediatamente pensi che il 25% è 1 su 4. Quindi spesso anche sui mass media si trovano i dati, no? Presentati e magari mescolati in questa maniera, e uno non li capisce mica, perché non c'è l'abitudine a farlo. Sarebbe importante anche questo, e questi due Nobel hanno insistito parecchio.
Mi sembra che si abbiano anche detto soprattutto, no? Qui vanno combattute le fake news, che ce ne sono troppe.
Sì, e per combattere le fake news ci vuole conoscenza, ci vuole scienza, ma anche saper leggere appunto i dati in maniera corretta, andarci in fondo. E ci sono tante belle iniziative per spingere l'educazione scientifica, ad esempio l'ultima che ho letto è il progetto HOP, H-O-P, della Fondazione Agnelli, sempre per l'educazione scientifica, dove mettono a disposizione dei kit fatti di cose abbastanza semplici per fare dei piccoli esperimenti sulle basi della fisica, ma piccoli esperimenti vuol dire soprattutto non tanto per il contenuto che hanno, quanto per il metodo che bisogna avere per fare un esperimento che sia efficace e che sia veritiero, che dia una prova che quell'ipotesi che era stata fatta è corretta. E è questo che bisognerebbe fare nelle scuole, anche con kit semplici come questi, che comunque sono messi a disposizione gratuitamente. attrezzando quelle che casomai restano vuote se abbiamo il calo demografico delle aule a essere dei piccoli laboratori, e non occorre chissà che, bastano i bicchierini di plastica, le candele, un pentolino con l'acqua, una pipetta graduata, cioè basta poco, e insegnare i ragazzini ad osservare e a misurare e a non parlare a vanvera.
E adesso l'azzardo, vediamo se finisco direttamente dal preside o se la prof mi dà la sua benedizione su questa frase che sto per dire. Il Prego. Più importante autore del Novecento è stato Italo Calvino.
Io sarei abbastanza d'accordo, come narratore senz'altro, per la sua fantasia, per il suo impegno, per il suo tutto, e sono in questi giorni è il centenario della nascita, no?
Esatto.
E escono per i ragazzi, perché Calvino, quando faceva un libro, poi cercava di fare sempre un'edizione anche per i ragazzi, usciranno illustrati da valenti illustratori i più celebri dei suoi romanzi, una ventina, dal Ballone Rampante, le città inesistente, il Cavaliere Inesistente, scusa.
La città invisibile.
E quindi sarebbe da... comprarne almeno uno, regalarlo ai nipotini, ma leggerlo assieme, i genitori o i nonni. Leggere assieme è una cosa fondamentale, fin dalla primissima infanzia. Questi libri qua sono per ragazzini da elementari e un po'.
Cosa regalerebbe ai nipoti tra i tanti libri del Calvino?
Il Visconte Dimezzato, perché c'è questo personaggio metà in un modo e metà in un altro, che è molto, molto intrigante per i ragazzini, che hanno, è una specie di un misto tra un supereroe e un non supereroe, insomma, sì, questo glielo, oppure il Barone Rampante,
Il Cavaliere Inesistente, che abbiamo citato prima, tra l'altro.
Sì,
no?
sì, il Cavaliere Inesistente, comunque sono tutti bellissimi, e la fantasia di Calvino, anche è un grande peccato che non sia vissuto a lungo, ma comunque ha prodotto veramente tanto, e cerchiamo di recuperare questa collezione di libri e di leggerli, che vale veramente la pena.
E allora, bel consiglio, a 100 anni dalla nascita, venne a Cuba nel 1923, ma è in Italia che è diventato già famoso ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, era un partigiano e combatté appunto nel secondo conflitto. No, ricordiamo anche per questo la storia, no?
Sì, certo, anche la storia. E un'altra iniziativa bella da fare, che viene fatta con i nonni, è a Fonzaso. Non so se hai letto, mi sembra sia anche sul vostro giornale,
il Cinemino,
sì, mi è piaciuto tantissimo anche come nome. Cioè, 8 pellicole scelte apposta, tra quelle più adatte ai bambini, cominciano dalla Gabbianella e il Gatto di Sepulveda, e per questi cineforum, diciamo, dedicati a nonni che vadano con bambini. Per me è una cosa bellissima, che io spero che venga copiata, ripetuta anche qua da qualche parte su da noi, perché in fondo adesso con i videoproiettori e i computer basta poco per fare una visione di un cinema, no?
Certo.
Quindi sarebbe bello che venisse fatto anche qua.
Allora, il Cinemino, tra l'altro, è stato fatto a Fonzaso, è stato fatto al Dolomiti Hub, e l'auspicio è che ce ne siano anche altre edizioni, anche in altre zone della provincia.
Sì, anche perché è una cosa molto semplice da organizzare, basta un pochissimo buona volontà, e ormai si trovano questi prodotti di informatici con cui poter vedere i film dappertutto, insomma.
Allora, abbiamo parlato dei nipoti, dei libri consigliati, è sempre bello però parlare anche dei nonni, perché se ci sono i nipoti ci sono anche i nonni.
Sono sulla via dell'esaurimento, non per mancanza di nonni, ma per mancanza di nipoti qua. Cioè, vedi nelle fotografie di famiglia, vedi una famiglia con i 4 nonni e un nipote in tutto. Vabbè. Detto questo, i nonni sono ancora giovani e hanno delle preziose abilità che conoscono purtroppo alla fine solo loro, che secondo me dovrebbero tramandare i nipoti, dal fare una torta, al fare la maglia, all'aggiustare la camera della bicicletta, a falciare un prato, non so, o tutte queste cose, o intassare la legna, cioè fare una bella pila ordinata di legna, sono cose che i nipoti non aspettano altro che di imparare, c'è un atteggiamento molto particolare dei bambini verso i nonni. Li vedono un po' come una fonte di conoscenza davvero, molto di più di quanto non li abbiano visti a suo tempo i loro figli. E io direi di farsi coraggio a questi nonni, di insegnare queste cose, perché se no vanno perse. Cioè, le abilità manuali in questo mondo molto informatizzato, molto fermo davanti al computer, molto frettoloso, sarebbe bene anche per una crescita personale, anche per un po' uno sfogo, diciamo, delle persone, che venissero coltivate. Io chiedo ai nonni di insegnare queste cose ai nipoti, è un appello che faccio da collega.
Chi ci ha seguito anche nelle puntate precedenti ha capito, era proprio la puntata scorsa, che lo stress è una brutta cosa sul rendimento scolastico. E allora succede che a Palermo dicono: sai cosa facciamo? Oscuriamo i voti, prof, che nessuno veda niente stress.
Sì, se ne è parlato molto in questa settimana. Tra l'altro, una delle poche cose che ho visto sui mass media è stato proprio parlare di questa iniziativa, che non è solo del liceo Cannizzaro di Palermo e si sta estendendo a macchia d'olio un po' per tutta Italia. Cioè, c'è stato il periodo del Covid e va bene, i ragazzi hanno fatto la didattica a distanza e sono rimasti più isolati e più stressati, sono più fragili dal punto di vista psicologico. Adesso, con la ripresa, questi registri elettronici che rendono visibili ogni giorno le medie, i voti, eccetera, ne abbiamo già parlato, pare che siano piuttosto più nocivi per l'apprendimento che positivi, sia perché poi i genitori stanno col fiato sul collo troppo ai figli, guardando, misurando solo col voto quello che invece deve venir visto come un processo di formazione ed apprendimento, sia perché i ragazzini poi badano solo a quello, cioè badano alla media e non badano a sapere o non sapere le cose. E quando uno ti viene a casa e tu hai già visto il registro elettronico e sa che ha preso un 5, invece di aggredirlo dicendo cosa hai fatto, quanto hai preso, com'è andata, ma parlagli di cosa ha fatto a scuola, non certo. Di come è andato. Chiedigli che argomenti nuovi ha trattato, e non per fare l'inquisizione, ma proprio per fargli capire che gli interessa quello che tu fai. Lui ti chiederà cosa hai fatto sul lavoro. E non è che vi mettete alla pari, però riuscite a costruire un dialogo su argomenti comuni. E adesso sta appunto diffondendosi questa cosa di oscurare i voti del registro elettronico, che guarda caso era stato inventato proprio per farli vedere, insomma. Ma evidentemente è un eccesso.
Senta una cosa, io credo che per vedere il registro elettronico bisogna anche pagare un contributo volontario, che poi io sta cosa, il contributo volontario non mi piace, o è un contributo o è volontario. Un contributo volontario è un contributo che viene chiesto. Allora, il dirigente può decidere, se uno non paga il contributo volontario sulla scuola, di oscurare tutto?
Decisamente no. Intanto deve essere volontario e basta, e quindi se uno non vuole è come se l'avesse pagato, cioè non c'è differenza. Questo sempre stando dentro la scuola dell'obbligo, cioè fino ai 16 anni. Poi, se chiedono contributi perché vogliono migliorare, non so, i laboratori, è un'altra questione, ma non può essere una tassa. Ci sono già le tasse per l'istruzione superiore, dalla terza superiore in su. Non si può certamente nascondere i voti a chi non paga un contributo volontario, cioè credo che questa sia un escamotage inventato da qualcuno, ma che assolutamente non ha senso e non è neanche legale, tra l'altro. Quindi no.
Allora, argomento che la farà infervorare, andiamo verso una chiusura di trasmissione particolarmente interessante. Allora, le faccio due esempi, no? Nord Europa, anche in Nord Europa c'è il bullismo o violenza, che la si voglia chiamare. Cosa si propone in Nord Europa? Corsi di empatia. Italia. Allora, dal momento che l'insegnante è un pubblico ufficiale, si dice: beh, allora applichiamo l'articolo del codice penale che prevede fino a 5 anni di galera per aggressioni al pubblico ufficiale, agli insegnanti. L'innalzamento proposto è fino a 7. Bene, questa è la palestra di discussione. Prof. Salmazzo, prego.
Tra un corso di empatia e una proposta di legge in cui si aumenta una pena peraltro già esistente, mi pare che c'è un abisso. Io voto per il corso di empatia, anche perché stiamo parlando di ragazzi, quindi di gente che io voglio a tutti i costi formare, far crescere, non bastonare come se fossero la fine di un percorso. Certamente se un adulto sferra un pugno al vigile urbano che gli contesta una multa, va sanzionato, punto e basta, non gli faccio il corso di empatia, casomai gli faccio fare il lavoro socialmente utile per scontare la pena, così ci pensa su intanto che pulisce le strade. Ma con i ragazzini assolutamente il pensare di metterli in galera fino a 5 anni, che poi tra l'altro lasciamo perdere cosa sono le galere per i minori, o addirittura fino a 7, cioè mi sembra che qui stiamo innalzando le pene dappertutto, ne avevamo già parlato, no? Il panpenalismo, certo, mi pare si chiamasse, ma senza pensare a un discorso, invece prima bisogna pensare a un discorso di educazione. È vero che anche ieri c'era qualcuno che ha sparato coi pallini di gomma, forse per emulazione, un altro insegnante, ma insomma… Costringiamola a star lì a pensare su, a discutere, a studiare tutto quello che è possibile su quello che è la legge, il codice, eccetera.
Allora io prendo il pallino al balzo, no?
Perché il pallino,
a proposito di questi pallini contro il prof, c'è chi ha chiesto l'espulsione dalla scuola, ha invocato l'espulsione dalla scuola.
Sì, ecco, allora l'espulsione dalla scuola, c'era un decreto del 25 che prevedeva per gravi motivi l'espulsione da tutte le scuole del regno, perché allora c'era il regno, per 3 anni per chi avesse commesso gravi atti, a parte il discorso penale, ma gravi atti all'interno della scuola, eccetera, no? Quel decreto lì non c'è più, adesso c'è lo statuto dei diritti degli studenti e delle studentesse, dei diritti e dei doveri, e i regolamenti di istituto che disciplinano quali sono le punizioni. In ogni caso la sospensione esiste, ma è sospensione, non è espulsione, che vuol dire ti caccio via per sempre, e la sospensione fino a 15 giorni è del consiglio di classe, poi del consiglio d'istituto, poi di un organo superiore, ma non esiste l'espulsione da tutte le scuole della Repubblica, non esiste più. Quindi esistono invece dei provvedimenti che tra l'altro il nostro ministro quest'anno ha sbandierato dicendo di volerli mettere in atto, che sono quelli cosiddetti riparatori, cioè quelli tipo i servizi civili o come si chiama, la messa alla prova, che vengono fatti con gli adulti, insomma.
Chiarissimo, chiarissimo. Allora andiamo a Pisa e parliamo di gap in matematica. I maschi sono forti,
I maschi sono forti e 5 punti di più quando sono piccoli, e poi santo paradiso, l'OCSE Pisa è un, non è la città di Pisa, è un, sì, sì, un acronimo, è un acronimo che indica le prove in matematica e scienze dei paesi OCSE, cioè dei 28 paesi più industrializzati, grazie. Ecco, e il guaio è che il gap tra maschi e femmine, cioè i maschietti sono più bravi di 5 punti delle ragazze nel livello delle elementari, ma poi questo divario aumenta e diventa fino a 16 punti. Tra l'altro si trascina dietro anche un divario enorme in educazione finanziaria. Allora sarebbe da meditarci più su cos'è: le ragazze man mano che crescono si istupidiscono in matematica? Non credo che sia così. È che man mano si convincono di valere meno. Ci sono delle indagini sulle laureate in economia e commercio che dicono che loro stesse si considerano a parità di laurea meno brave dei colleghi. Cioè è talmente forte questo pregiudizio che arriva addirittura a influenzare in questa maniera anche un punteggio, perché quando io entro in ansia perché ho paura di non far bene una prova, quella prova la faccio di sicuro peggio perché ho il cuore che batte e non riesco a concentrarmi. Quando io questa cosa qua ce l'ho in testa e dico che tanto non ci riuscirò mai, riesco ancora peggio e via così. Quindi per la matematica c'è questo fenomeno qui delle ragazze nei confronti dei ragazzi. Le ragazze sono più brave nelle materie letterarie, che sono più di studio e più legati alle capacità verbali. Non c'è dubbio, perché le ragazze studiano di più di quello, non ci sono santi, e chiacchierano anche di più, e lo sappiamo bene. Però, caspita, rimanere indietro in matematica, no? Convinciamoci che i cervelli sono uguali.
Prof, siamo al termine. Allora, bene. Grazie anche oggi per tutti i consigli. Magari vediamo se riusciamo a rivederci in presenza, perché no, tra una settimana.
Sì, 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 lo spero davvero. Grazie a chi ha ascoltato.
Ciao, prof.
Ciao, buone grane allora a te, Folletto.